Buongiorno a tutti, siamo felici di poter presentare oggi il libro di Nerina Dirindin, Chiara Rivoiro e Luca De Fiore, Conflitti di interesse e salute, come industria e istituzioni condizionano le scelte del medico. Ecco, come vi diceva Luca, nella sua presentazione iniziale, nel settore della sanità sono in gioco forti interessi economici. Per darne un'idea, citerò alcuni numeri che la professoressa Dirindin ha esposto di recente in una lezione di scienza delle finanze e di economia sanitaria. La spesa sanitaria italiana ammontava nel 2019 a 117 miliardi, pari a circa 160 euro al mese per ogni italiano. In termini di PIL siamo intorno al 6,4%, con una tendenza alla riduzione nell'ultimo decennio. Non si tratta affatto di una percentuale eccessiva, nonostante a volte si legga il contrario sui giornali, perché paesi a noi comparabili come la Germania, la Francia o l'Inghilterra spendono percentuali maggiori. Parliamo, per intenderci, di 3 punti di PIL a volte più di noi, che significano 50 miliardi all'anno. Per darvi un'idea, è una volta e mezzo quello che potremmo ottenere dal MES sanitario. Ecco, e noi ogni anno spendiamo questa cifra in meno rispetto a paesi a noi comparabili. Per non parlare di paesi come gli Stati Uniti, in cui il sistema privatistico, diciamo quasi per un concetto che è evidente nella letteratura scientifica, comporta costi amministrativi assai elevati e nel complesso una spesa sanitaria che in percentuale del PIL si aggira, se non erro, intorno al 14%,
Anche più.
anche più, dice giustamente la professoressa Dirindin. Di questi 117 miliardi della spesa sanitaria italiana, come giusto, in un settore in cui il ruolo delle persone, la loro professionalità, la loro competenza riveste una estrema rilevanza, la parte più importante riguarda il personale, e quindi i medici, gli infermieri, gli operatori. Anche in questo caso 37 miliardi circa dovrebbe essere la spesa del personale, se ben ricordo. Parliamo però appunto di un numero di dipendenti sanitari che in alcuni casi, ad esempio nel caso degli infermieri, sono nettamente inferiori alla media dei paesi OCSE e dei nostri competitor. Per darvi un'idea, noi abbiamo 5,5 infermieri ogni 1.000 abitanti a fronte dei 12,9 della Germania e degli 8,9 dei paesi OCSE. Quindi, come vedete, lo sforzo richiesto ai nostri infermieri per garantire un servizio equivalente a quello di questi paesi è veramente notevole. E anche per quanto riguarda i medici, pur siamo nella media OCSE, negli ultimi anni stiamo perdendo parecchi medici e si calcola appunto che negli ultimi 10 anni abbiamo perso il 7% del personale sanitario, con una media età media dei dipendenti che è tra le più alte d'Europa. Quindi sanità sicuramente tema rilevante dal punto di vista economico, e se invece parliamo di corruzione, notiamo che anche per quanto riguarda questo fenomeno, vuoi per l'entità appunto della spesa, vuoi anche per la natura del mercato sanitario che, come ci insegna la letteratura aziendale, è un mercato particolare in cui ci sono delle anomalie. Pensiamo solo a come si viene a determinare l'offerta, cioè mentre in un mercato normale siamo noi che decidiamo quale prodotto prendere, nel mercato sanitario l'intermediazione del medico è fondamentale, per ovvi motivi, quindi per un certo senso è l'offerta che viene a determinare la domanda. Secondo Transparency International, la sanità è un settore ad alto rischio di corruzione. Diciamo che se guardiamo i dati, le stime, perché in questi casi si può parlare solo di stime, la corruzione costerebbe all'economia europea circa 120 miliardi all'anno. E i settori particolarmente vulnerabili sarebbero appunto sviluppo urbano e costruzioni, amministrazione fiscale e sanità. Nelle classifiche di Transparency International l'Italia ne esce, diciamo, su 175 paesi intorno al 70° posto. Quindi diciamo problemi ci sono da questo punto di vista. La Corte dei Conti proprio a gennaio di quest'anno, perché si parla spesso di sanità pensando alla pratica clinica, alla ricerca, ma sanità vuol dire anche edilizia sanitaria ad esempio. La Corte dei Conti ci ha informato che degli originari 302 interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria che erano previsti nei grandi centri urbani tra il 1999 e il 2006, 302 interventi, ne sono stati conclusi solo 20, 23 sono in corso e 10 sono sospesi. Dopodiché ci sono le solite annotazioni che non ripeto in questa sede sui diversi problemi a livello di efficienza delle singole regioni, sulla mancanza di tecnici nella pubblica amministrazione che si fa sempre più sentire a fronte di un eccesso di certe figure come quelle giuridiche o di comunicazione. Per concludere, le risorse assorbite da corruzione e frodi si stimano essere attorno al 5-6% del budget della sanità. Ecco, il libro di cui stiamo parlando, che io cerco di, purtroppo non possiamo mostrare, ma vi mostro la copertina, è focalizzato, si occupa in particolare di analizzare il concetto di conflitto di interesse. Il primo capitolo si occupa di questo e inizia con una citazione che mi piace ricordare perché ho avuto l'indimenticabile piacere di presentare l'autore di questa citazione, Don Luigi Ciotti, nel 2012 quando è venuto al Dossetti per presentare il suo libro La speranza non è in vendita. Dice questa citazione di Don Luigi Ciotti: l'etica deve essere la base della nostra professione, delle nostre scelte, delle nostre realtà, dei nostri contesti. Ecco, Don Ciotti nel libro di cui parlavo si chiede come possiamo affrontare la profonda crisi che viviamo da diversi anni con una vita pubblica condizionata da poteri volti a rafforzare, grazie a una rete di complicità e connivenze, un sistema appunto ricco di conflitti di interesse, che la politica da parte sua spesso ha contribuito ad alimentare, utilizzando strumenti pubblici per interessi privati. Quindi stiamo parlando di un tema veramente vivo, di un tema veramente importante. Alla luce di questi dati e di queste cifre ci rendiamo conto che imparare a riconoscere le condizioni di conflitto di interesse è la base per avviare una seria politica di prevenzione o di identificazione precoce delle situazioni di rischio che possono arrecare danno alla salute delle persone o compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Ecco, io nel mio lavoro, sia pur marginalmente, mi occupo anche di anticorruzione e devo dire che, come sostengono gli autori del libro, ho avuto proprio modo di constatare che in effetti il conflitto di interesse non è un comportamento, come magari qualcuno che non ha approfondito il tema può pensare, ma è una condizione in cui il soggetto, a prescindere dalla disciplina di cui si occupa, si viene a trovare. Nella pubblica amministrazione il conflitto di interesse ultimamente è stato trattato da codici di comportamento dei dipendenti pubblici, contratti collettivi, il testo unico sui pubblici dipendenti, c'è stata la legge 190 del 2012, la cosiddetta legge Severino, che ha introdotto il tema del conflitto di interesse. Ecco, lascio appunto alla professoressa Dirindin e alla dottoressa Rivoiro la descrizione dei diversi punti di vista dai quali si può parlare di conflitto di interesse. Ecco, in questa sede mi limito a dire che, partendo dal presupposto che la scarsa percezione delle condizioni di conflitto di interesse comporta grossi rischi in ogni disciplina, se parliamo di sanità, questo rischio diventa veramente ancora più elevato perché impedisce di avviare una seria politica di prevenzione e di identificazione delle situazioni di rischio e di portare le persone a perdere ulteriormente fiducia nelle istituzioni. Il libro, come vedrete, evita di sposare posizioni estreme, sia quella di chi ritiene che il conflitto di interesse porti sempre conseguenze negative, che quella di chi ritiene che le relazioni comportatori di interessi diversi da quelli dei malati sono sempre solo benefiche. Ecco, affronta poi il tema del conflitto di interesse da diversi punti di vista, esaminando le diverse situazioni in cui si può venire a creare, la pratica clinica, la ricerca scientifica, l'informazione e le riviste scientifiche. Ci sono dei casi estremamente interessanti che riguardano il New England Journal of Medicine, piuttosto che Lancet, piuttosto che le riviste più prestigiose, che vengono riportate nel libro, e invito veramente tutti a leggerli, perché sono estremamente, come dire, educative, sapere dell'esistenza di questi dibattiti interni alla comunità scientifica. Si vedono poi i problemi che possono sorgere a livello di associazioni di pazienti e di familiari, i problemi nei servizi amministrativi, nella politica, nell'educazione dei medici, quella formazione permanente che i medici devono fare, ma proprio il fatto che la devono fare comporta una serie di opportunità, ma anche di rischi, come vedremo. E poi, ecco, affronta anche problemi di come industrie, come quella dell'alimentazione, che magari così di primo acchito uno non associa alla sanità, però appunto anche industrie come quelle dell'alimentazione hanno influito parecchio, influiscono parecchio sulle ricerche, su come vengono indirizzate, su come si vengono come vengono finanziate, ecco. Il libro non è un giallo, per cui mi perdoneranno gli autori se chiudo citando la frase finale del libro, lasciando appunto agli autori, se lo vorranno, la spiegazione. Il libro conclude dicendo: abbiamo bisogno di una ricerca e di una cura che poggino sempre di più sui valori in cui crediamo, perché una cosa pare certa: se non ci attrezziamo per conoscere e capire, la fiducia delle persone verso la medicina e le istituzioni sanitarie è destinata a venire progressivamente meno. Ecco, io nel lasciarvi agli interventi della professoressa Dirindin e della dottoressa Rivoiro, vi lascio con una domanda che mi veniva leggendo il libro: se forse alla base di quella perdita di autorevolezza scientifica, di quella sfiducia che porta i cittadini a cercare a volte le cosiddette fake news, non vi siano proprio anche la consapevolezza, magari non sempre percepita appieno, di questi fenomeni, cioè di come questi esperti ufficiali, che dovrebbero essere appunto autorevoli, indipendenti, a volte non sempre lo siano e possano essere influenzati, e quindi come questo possa essere una causa della ricerca dei cittadini di fonti alternative con cui confrontarsi. Ecco, lascio a questo punto la parola alla professoressa Dirindin e successivamente interverrà la dottoressa Rivoiro. Grazie.